Fabio,
Ciao Roberto.
ciao, hai visto la novità? Abbiamo un nuovo presidente.
Sì, è un po', diciamo così, è l'ipergattopardismo. Tutto rimane tale quale perché rimanga tale
Esatto, è il gattopardismo all'ennesima
quale.
potenza.
Sì.
Non cambiare nulla per cambiare nulla.
Per non cambiare
Per non
nulla,
cambiare
insomma,
nulla.
hai capito?
Però hai visto che ci avevamo preso, eh? Alla fine erano rimasti in due ed erano i due che avevamo indicato noi, uno
No, io avevo detto
Casini.
proprio, mi sono andato a rivedere il
Sì.
filmato la volta scorsa, minuto 43, avevo detto anche tra la sesta e l'ottava votazione, Mattarella verrà eletto. Sì, no,
È
infatti.
vero, è vero, è vero. Mattarella era una delle opzioni, l'altra era Casini, che infatti è stato lì per essere incoronato, ma forse era già stato deciso dall'inizio, forse. Qui ci sono dei vincitori, è uno che l'aveva, secondo me, l'ha perseguito con più intelligenza di quella che mostra di avere, e magari gli è venuto per caso, e ci sono degli sconfitti chiari, palesi, e c'è qualcuno che non è chiaro se è sconfitto o no. Secondo me sì, l'ha preso nei denti. Secondo te no, ma parliamone.
Allora,
Innanzitutto, vabbè, questa cosa di non cambiare nulla
a me va bene, nel senso che i motivi per cambiare non è che fossero così cogenti. Poi cambiare per cambiare
Esatto.
con chi?
Esatto, cambiare per cambiare non è certo una scelta. Io non ho una bruttissima opinione di Mattarella, a parte la sua figura, non certo, che non è certo un programma di cambiamenti, di riforme, che è quello di cui l'Italia avrebbe bisogno, ma come presidente non è tutto sommato.
No, anche perché
Non
non è il suo
essendo un
compito
presidente
quello
di
di
battaglia,
essere. Sì, non è il suo compito quello di
non è il suo
essere un
compito.
riformatore, cioè non è che può portare avanti lui, faccio per dire, la riforma degli appalti.
No, certo, però ci potrebbe essere un presidente anche che, come saggia le camere, rimandando indietro qualche legge, facendo un po' di attivismo, può mostrare una direzione o comunque incarnarla per la sua figura. Non è questo il
Assolutamente.
caso di Mattarella.
No, ma questo lo può fare se ha una maggioranza con cui è in qualche modo in relazione, non dico simbiotica, ma almeno buona. Perché
Certo.
se il Presidente della Repubblica si mette in una situazione di conflitto con un governo eletto da una maggioranza solida in Parlamento, invia il messaggio alle Camere, ed è successo in passato. Le Camere lo dibattono questo messaggio, fanno tanti bei discorsi. Alla fine,
No, ma
grazie che ce l'ha
certo.
inviato. Adesso torniamo
An
alla.
anche rimandare le leggi è la stessa cosa, è la
Se
seconda volta
rimanda
che
le leggi, quelli lo rivotano il
cambia due
provvedimento.
virgole e già
No, ma
rimanda.
neanche lo cambiano, cioè, rimanda il provvedimento, se le Camere lo rivotano di nuovo, lui deve votare, deve firmarlo e basta. L'unico caso se non c'è copertura, ma anche lì, siccome in 70 anni e oltre, 75 anni, le leggi di spesa senza copertura sono state centinaia, migliaia, decine di migliaia, non saprei neanche quante. Se tutto a un tratto il presidente cominciasse a dire: ah, qui mancano, non lo so, 100 milioni, qui ne mancano 500, questo non ha la copertura per 1 miliardo, cominciasse a fare le pulci, cosa che dovrebbe fare, ma sarebbe, come dire, una modifica di quella che si chiama Costituzione materiale. E quindi si entrerebbe in un terreno piuttosto, se non scivoloso, insomma, un terreno di confronto che per le istituzioni potrebbe non essere, diciamo, salutare. Ma comunque, il presidente ha questi poteri, però alla fine, di fronte a una maggioranza coesa, questi poteri si stemperano.
Esatto. Il presidente diventa importante quando le maggioranze sono ballerine o quando non ci sono, o quando sono accozzaglie di partiti tenuti insieme soltanto dalla necessità interna di avere delle poltrone. Da questo punto di vista, Mattarella non è stato così malvagio perché è riuscito a tirare fuori delle maggioranze
Sì, da un
da un
Parlamento che è il
Parlamento indecente.
peggiore. Sì.
Indecente e alla fin fine, e tutto sommato, anche nella formazione del primo governo giallo, cos'era, giallo-verde, quello con Salvini e Di Maio vice ministri, è riuscito a evitare delle cose orrende tipo Savona all'economia, che era insomma un intervento sicuramente non costituzionale del Presidente della Repubblica, ma sicuramente utile e doveroso. Quindi non è che
Ma sai,
Mattarella.
la lettera della Costituzione glielo consentiva.
Sì.
La lettera, poi anche in altre circostanze, Napolitano aveva depennato Gratteri, Scalfaro aveva tolto Previti dalla giustizia, insomma, cose di questo tipo erano già avvenute in passato, quindi c'erano dei precedenti, non sono precedenti molto comuni, per quello che ne sappiamo, perché poi, sai, in dozzine di governi, dal 46, vabbè, dal 48 in poi, vuoi che il Presidente della Repubblica non abbia messo bocca con il primo ministro incaricato su quanto fosse appropriato nominare Tizio piuttosto che Caio, magari in un'ottica di Manuale Cencelli,
Sì.
oppure per simpatie personali, ci possono essere vari motivi per cui il Presidente della Repubblica in Camera Caritatis chiede al Presidente del Consiglio di non nominare Tizio oppure di nominare Caio o di scambiare le caselle tra due o più soggetti. Quindi Mattarella, che è uno relativamente molto accorto a queste cose, quando l'ha fatto era conscio che nessuno gli avrebbe potuto rimproverare
Certo.
un comportamento poco ortodosso.
Quindi un presidente molto attento alla Costituzione e al
Beh, è
rispetto.
stato giudice costituzionale, diciamo così, dovrebbe averlo nel DNA il
Sì.
rispetto della lettera e dello spirito della Costituzione. No, ma secondo me è stato abbastanza. È stato un presidente che, senza essere troppo, interventista quanto Napolitano, che era molto più diretto nell'esercizio dei suoi poteri, anche perché lui poi aveva di fronte delle maggioranze sfilacciate. Mattarella è stato più sornione. Però insomma, ricordiamoci che questo Parlamento era stato eletto con una maggioranza di partiti che volevano uscire dall'euro, sfasciare i conti, rifiutare il vincolo esterno in senso lato della Unione Europea e della Banca Centrale Europea. E questa gente ancora sta in Parlamento, perché Borghi e Bagnai non hanno mica presi a calci in culo e cacciati fuori, stanno ancora lì e hanno il loro seguito all'interno della Lega. La Meloni stessa cosa, che adesso fa tutta la zimmata, ma lei pure era una sfascia carrozze quando il Parlamento è stato eletto nel 2018. Lo stesso Berlusconi è uno che aveva in anni passati sbraitato contro
Come
l'euro,
no? Come
e
no?
quindi era un Parlamento che nasceva sotto gli auspici peggiori, cioè un Parlamento deciso ad andare ad uno scontro che poteva finire con una bancarotta dell'Italia e un disastro per il paese. Adesso, cioè, neanche San Francesco il lupo, diciamo così, aveva avuto un'influenza talmente forte, e adesso i grillini si fanno paladini dell'europeismo, no? Si piccano di essere il bastione dell'europeismo, la Lega di uscire dall'euro non ne parla neanche lontanamente, la Meloni tantomeno, e Berlusconi, capito, è l'europeista per antonomasia, si spaccia
Certo.
per l'europeista per antonomasia, il Partito Popolare Europeo, la Merkel, e cari.
Sì, perfino la Meloni dell'opposizione ci tiene molto a far parte, anzi, una parte della sua rispettabilità deriva proprio dal fatto di essere membro del Partito Popolare Europeo,
No, la
cosa che.
Meloni no, non la Meloni. Meloni fa parte di questo partito, e Forza
Sì,
Italia che fa parte del
Partito,
Partito Popolare.
no, non del Partito Popolare, però di un
Sì, è un
raggruppamento
gruppo
comunque.
conservatore che,
Cos'è?
insomma, è abbastanza ambiguo, che poi c'ha, una volta c'aveva quelli di Farage, no?
Beh,
Ma
Farage era
adesso,
alleato.
sì, insomma, gente, questi raggruppamenti ungheresi, polacchi, insomma, sta gente che è un po' farneticante, va?
Però, insomma, ci tiene ad avere
Sì,
questo
no,
referente
lei.
ed essere agganciata all'Europa. Non...
Sì, no, lei è presidente di questo gruppo a livello europeo, di questo raggruppamento di partiti sovranisti, sostanzialmente, così, per semplificare la definizione, e quindi, però, ecco, di rompere l'Unione Europea, diciamo, di ritornare a quello che era il richiamo della foresta lepenista, no? Da
Sì.
Marine Le Pen, ecco, di quello non si parla più, ma neanche la Le Pen parla più di uscire dall'euro o di sfasciare l'Europa. Quindi, da questo punto di vista, Mattarella è stato di un'abilità straordinaria.
Quindi non è andata così male, anche se molti amici, molte persone che conosco ritengono che si sia rafforzata una dittatura attraverso l'asse Mattarella-Draghi, ma ne parliamo dopo. Parliamo prima di chi l'ha presa nei denti. Uno è sicuramente
Ma allora, se
sì.
posso fissare un po' il quadro di riferimento per vedere se siamo sulla stessa lunghezza d'onda, no? Per giudicare
Sì.
il risultato. Allora, io userei una metafora calcistica. Letta doveva pareggiare, doveva portare a casa lo 0-0, no? Perché se fosse rimasto Mattarella, comunque è uno del PD, no? Comunque è un esponente non di primo piano, non faceva più politica attiva da anni, però è targato chiaramente PD sinistra, se vogliamo. Quindi
Direi che per lui il risultato.
per lui bastava portare lo 0-0 a casa e avrebbe passato il turno, no? Come nelle fasi eliminatorie della Coppa Campioni, no?
Sì.
Erano gli altri che dovevano segnare e dovevano segnare e vincere con uno scarto di almeno un paio di gol. Quindi è chiaro che Letta si è messo in difesa e
Sì.
senza farlo sapere, senza dichiararlo, lo ha dichiarato dopo la quarta votazione esplicitamente Mattarella sarebbe il massimo, cioè, sì. Ha detto, è uscito fuori allo scoperto con la tattica difensiva, però fino ad allora sembrava più propenso a votare Draghi.
Sì. Però lui ha avuto buon gioco nel rifiutare ogni proposta, anche se insomma, tutte delle proposte indegne, comunque rifiutarle tutte e in questo modo un gioco che a un certo momento non poteva funzionare più, invece ha funzionato benissimo perché,
sì, sì,
perché ha portato a questo risultato.
Si è messo in difesa, ha schierato 10 uomini più il portiere di fronte alla porta, ha fatto melina, sono stati gli altri che non hanno capito che partita stavano giocando.
Esatto, e qui c'è il protagonista principale che è Salvini, che non ha capito proprio qual era la partita, non ha capito le regole del gioco.
No, no, ma poi ha cominciato a fare il furbastro con Conte, perché, parliamoci chiaro, il gioco di Salvini e Conte era quello di andare alle elezioni anticipate, e della Meloni, chiaramente. Ma la Meloni lo diceva senza grosse remore, no? Ha detto, a noi ci va bene Draghi, votiamo Draghi e poi andiamo alle elezioni. Chiuso, vi vengo incontro. Il punto era che votando Draghi si sfasciava il governo e quindi oppure se si fosse votato per un'altra persona, per un'altra figura che non avesse avuto i voti di tutta la maggioranza o di buona parte della maggioranza che oggi sostiene Draghi, detta di Unità Nazionale, anche lì Draghi aveva detto io non è che posso rimanere. E comunque politicamente sarebbe stato un fatto dirompente, quindi se si fosse eletto non Draghi ma un'altra persona con una maggioranza, non so, di 550 voti, e adesso ti faccio anche il nome, il governo non si sarebbe
Certo, sarebbe identificata una maggioranza, esatto, diversa quindi, da quella che sostiene il governo. E
quindi quello significa di andare a rivedere i ministri, quindi ci hanno provato un po', no? Perché per questi giorni iniziali, no? nelle fasi iniziali, che cosa avevano fatto? Hanno detto, dobbiamo votare Draghi. E Letta, furbacchione, già sì, votiamo Draghi, però abbiamo bisogno anche di un accordo sul governo, perché poi nel momento in cui Draghi si dimette, chi ci va? Allora dobbiamo decidere, non solo Draghi presidente, dobbiamo decidere il presidente del Consiglio, e si sono cominciati a fare i nomi di Colau, Cartabia, no?
Sì, vabbè.
Tutta questa gente qua, e i ministri, cioè che facciamo, un governo nuovo, quindi chi ci va al Viminale? E Salvini, ci vado io, perché la Borghese, quindi si sono persi, incartati in tutto.
Come cavolo puoi decidere in 2 o 3 giorni la composizione del governo? Poi
ma sono andati da Draghi a dirgli, guarda, noi ti votiamo, tu però che governo fai? E quello gli ha risposto, scusatemi, ma non lo potete chiedere a me, io non ho i poteri né di ottenere la fiducia in Parlamento da solo, né di nominare i ministri, né di essere riconfermato Presidente del Consiglio. Quindi voi mi fate questa domanda, ma io la risposta, anche se ve la volessi dare, sarebbe una risposta completamente fuori dal mondo, perché io non ho modo di onorare una promessa di questo tipo. Quindi se io posso dire sì, il governo prossimo Venturo, facciamo il rimpasto, mettiamo Salvini all'interno, mettiamo, ma che ne so, Letta, perché se la poi a un certo punto detto tutti i segretari di partito devono partecipare, quindi Renzi, Letta, non lo so, Berlusconi pure, insomma, ognuno di questi deve avere la sua rappresentanza in sì, nel governo, in Consiglio dei Ministri, e lei ha detto: ma se a un certo punto uno non vuole Salvini al Ministero dell'Interno ed è la maggioranza, sono il PD e i 5 Stelle, io come faccio a dire sì, Salvini va al Ministero dell'Interno? Quindi queste promesse sono scritte sull'acqua ed è inutile che venite da me a cercare
È vero
garanzie,
fino
perché io
a un
non ve le
certo
posso
punto,
dare.
perché il Presidente della Repubblica in realtà incarica il Presidente del Consiglio e nomina i ministri che poi vanno a cercarsi la maggioranza in Parlamento, cioè
Sì,
che
appunto,
sottopongono
deve
al voto
andare a cercarsi la
parlamentare.
maggioranza,
Quindi lui
certo.
poteva anche tranquillamente già fare la lista dei ministri e del governo. Io divento Presidente della Repubblica, no,
Sì, ma poi questo governo
nomino
deve avere la
questi.
fiducia in Parlamento.
Poi ve la vedete la fiducia in Parlamento, se non va, si va a elezioni, o ne nomina un altro. La promessa la poteva fare,
La poteva fare, però è una promessa.
però chiaramente, insomma, è una cosa veramente singolare che sì, questo, cioè, pensa dal punto di vista istituzionale, il Presidente del Consiglio si mette d'accordo per andare
Per
in un
fare il
altro
Presidente della
ruolo.
Repubblica promettendo chi sarà il prossimo Presidente del Consiglio.
Perché fa parte del patto che lo porterebbe. È una cosa
Cose,
indecente,
ma inaudite, magari sono
inaudite.
anche decenti, però sono inaudite perché tutti questi passaggi hanno dei precisi articoli della Costituzione che li regolano e tu non li puoi forzare, né se sei Presidente della Repubblica, né se sei Presidente del Consiglio, né se sei segretario di partito, eccetera, eccetera. Quindi
È
questa roba qui non
come
poteva
quando si
andare.
fanno le elezioni che si indica, adesso non più, ma quando si indicava, ti ricordi, Prodi, Berlusconi, si
Sì,
indicava il
sì, sì.
Presidente del Consiglio.
Esatto, sì.
Beh,
Il candidato premier,
il
si diceva.
candidato Premier, ma è una cosa contro la Costituzione, perché è il Presidente della Repubblica, che è chiaro che se tu vinci con molti voti sei, e soprattutto se hai una maggioranza netta, è evidente che lo imponi con la maggioranza. Però non puoi promettere all'elettore una cosa che costituzionalmente non può essere. Okay. O addirittura la lista dei ministri. Ti ricordi che ci furono le elezioni che si presentarono con la lista dei ministri? I grillini, è vero,
I grillini, e uno dei ministri era Conte,
è vero.
che era tra l'altro non è neanche un ministero molto di prestigio, era un ministero, mi ricordo, della pubblica amministrazione, di qualcosa del genere, non mi ricordo, ma
No.
comunque era chiaramente quello che nel gergo anglosassone si chiama junior minister, no? Un ministro senza portafogli, vabbè.
Sì. E vabbè, Salvini ha sbagliato completamente tattica proponendo.
Ma lui voleva, pe pensava che con queste furbate, poi a un certo punto si era proprio messo d'accordo con Conte, per sostanzialmente eleggere la Belloni, che tra l'altro io la conosco perché era una mia compagna di università. Lei era un anno avanti a me in realtà, e quindi non sedevamo proprio all'inizio nelle stesse classi, però insomma è una persona squisita, tra l'altro era una bellissima ragazza e insomma non la vedo dai tempi dell'università, quindi non ho particolari, come dire, motivi di essere a favore o contro di lei, però insomma da quello che si sa è una persona con un'estrema capacità di mediazione, quindi è stata una diplomatica molto apprezzata. È stata quella che ha fatto da mentore a Di Maio, tra l'altro, e il fatto che fosse direttore direttrice, se volete,
che sia
sia
direttrice, sì.
dei servizi, che non è che direttrice dei servizi segreti, è direttrice di un organo di collegamento tra i
Sì.
servizi segreti, e l'ha fatto da 7 mesi. Non è che faceva James Bond fino all'altro ieri, cioè è un compito istituzionale affidato a un diplomatico, per diciamo così, perché appunto c'è. Non è che devi andare a sparare alla Spectre in qualche isola del Pacifico, no? E quindi non è che nomi il capo del KGB presidente della Repubblica, nomi un funzionario che ha fatto una splendida carriera. L'unica cosa che era.
Cosa che nelle democrazie anche più solide è avvenuta. Per esempio, Bush senior era capo della CIA
Sì,
e quindi
assolutamente.
era uno che i segreti li conosceva bene perché era capo di
Sicuramente.
un'agenzia operativa ed è
Assolutamente.
diventato presidente degli Stati Uniti senza particolari obiezioni.
No, no, infatti nessuno ha mai sollevato questo problema. Dice, è stato eletto dal popolo, ma è stato candidato anche come vicepresidente di Reagan, due mandati. E non è stato sollevato. È stato candidato alle primarie in opposizione a Reagan. Poi, quando Reagan ha finito i due mandati, si è candidato alle primarie, questa volta vincendole. E quindi di questo nell'arena pubblica non si è parlato. E nel caso della Belloni, io non credo che fosse un problema. È stato sollevato in maniera speciosa
Renzi.
da Renzi e da altri pure, perché così non era quello, era un motivo totalmente pretestuoso. Il vero motivo era spezzare quest'asse Conte-Salvini-Meloni, che avrebbe avuto la possibilità di farla eleggere con una maggioranza più risicata di quella che ha eletto Mattarella, ma con la conseguenza di affossare il governo. E quindi questo fuoco di sbarramento è stato ha avuto come obiettivo la manovra, diciamo, di rottura che Salvini, Conte, Meloni e magari qualche un altro, anche nel PD tipo Franceschini e compagni, voleva portare a segno. E la cosa che, se vogliamo fare un discorso un po' più generale, avulso dalle miserie di queste faccende, la Belloni, il problema era di sapere, ma lei come la pensa, per esempio, sulla giustizia? Ma lei come la pensa sulle relazioni con la Russia di Putin? Cioè, il punto era che politicamente della Belloni non è che si sappia molto. E un
Non è
conto
un
è fare il
politico.
funzionario
Non è un
che
politico.
non è un politico, quindi nominare a scatola chiusa lei o chiunque altro, no? Perché sono venuti fuori nomi un po' alla rinfusa. Non so, un altro era questo Massolo, che era pure lui
Sì.
un uomo che ha guidato i servizi segreti, insomma, alcuni di queste sigle dei servizi segreti. Anche lì non si sa bene chi, quali opinioni politiche, quali linee politiche avrebbe seguito. Quindi quella era la vera debolezza dei nomi suggeriti in modo estemporaneo. Cioè, tu, quando suggerisci un nome, dici voglio Marcello Pera, faccio faccio un nome qualunque, perché dal mio punto di vista è stato uno che ha fatto questo, la pensa così, potrebbe dare un impulso in questa area, in quest'altra, ha delle sensibilità che a noi piacciono, allora tu scegli una figura a ragion veduta. Invece Salvini, ma un po' tutti quanti, hanno cominciato a lanciare nomi come se fosse Canzonissimo, il Festival di Sanremo o X Factor, per chi,
sperando diciamo, di azzeccarne uno,
o la formazione della, del fantacalcio, capito? Cioè,
fino al momento in cui grottesco, nel quale candidano Casellati, presidente del Senato, che viene impallinata dagli stessi,
dai suoi,
dei suoi,
da quelli di Forza Italia, perché lei è una di Forza Italia.
È una di Forza Italia.
E l'hanno impallinata quelli di Forza Italia perché non volevano andare alle elezioni anticipate, semplicemente.
Oh, ah, sì, forse anche perché non volevano lei. Forse anche perché non volevano lei.
Diciamo che lei non è che sia molto popolare nel... nell'ambiente politico, insomma, è un personaggio spigoloso, quindi non raccoglie entusiastici consensi, però magari pur di portare a casa, in circostanze normali, no? In circostanze normali, per portare avanti un candidato della propria parte politica, magari l'avrebbero pure votata. Fatto è che non c'era proprio,
non c'erano le basi per poter,
ma non c'erano le basi né politiche né di altro tipo per aspettarsi che poteva farcela, e quella è stata proprio la mazzata che ha distrutto qualsiasi credibilità di Salvini e anche di Meloni, non è che lei poi che,
insomma. Perché la Meloni come si è comportata in queste cose?
Ma anche lì l'aspetto positivo, se vogliamo trovarne uno, è che è stata più o meno coerente, sì. Però anche coerente, in mezzo, beati monogoli in terra cecorum, perché lei è partita con Draghi, poi ha candidato Nordio, poi va bene la Casellati, insomma, pure lei si è ritrovata in questi gorghi, ha cercato di nuotare, di tenersi a galla, la coerenza in realtà era solo su un punto, voglio andare a elezioni anticipate, quindi tutto ciò che persegue questo obiettivo a me va bene, però anche lei l'ha perseguito in modo dilettantesco e puerile. L'unica cosa effettivamente, l'unica mossa che secondo me era intelligente, è stata intelligente, era la candidatura di Nordio.
Di Nordio, sì.
E l'abbiamo detto l'altra volta, insomma, se Salvini avesse avuto 2 grammi di sale in zucca, avrebbe lavorato su quella candidatura, invece per segare le pretese di leadership della Meloni, ha detto sì, Nordio va bene, però facciamo una terna, e ci ha aggiunto Pera e Moratti, in questo modo ha fatto fuori tutti e tre, insomma, capito? Come quando a biliardo, no? Fa il filotto.
Perché Nordio l'avrebbe votato anche, chiaramente Forza Italia, sì, sì. Ma l'avrebbe forse trovato la maggioranza. Beh, i Grillini, probabilmente un magistrato.
Ripeto, il grosso del Parlamento non voleva andare alle elezioni anticipate. Quindi questa era, infatti anche i Grillini sulla Belloni si sono spaccati. Cioè, Conte pensava di avere dietro tutto il gruppo e di portarlo sulla linea Salvini-Meloni. È arrivato Di Maio e gli ha detto: caro mio, tu non capisci proprio niente.
Di Maio è uno che ne è uscito bene, ha mostrato di avere più capacità politiche di
Sì,
quello
anche perché
che
giocava lo stesso tipo, con la stessa tattica di Letta in difesa, e quindi pure a lui andava bene lo 0-0 e si è comportato di conseguenza. Letta, tra l'altro, ha avuto l'accortezza di stare fermo, no? Come quando ti insegue l'orso e tu ti butti a terra e ti fingi morto. Praticamente Letta ha fatto questo. Perché? Perché doveva mediare, se vuoi, o comunque doveva accordarsi con i supposti alleati del Movimento 5 Stelle. Ma sto movimento in realtà sono due o tre movimenti, c'è la parte di Maio, c'è la parte di Conte, c'è la parte che va per conto suo, c'è magari la parte che ancora sogna Di Battista, insomma è un partito spappolato e adesso secondo me ci sarà la resa dei conti o dei conte. E Di Maio gli ha già detto: te ne devi andare perché non sei capace. Sì,
Sì.
è così. Gli ha detto: ormai stanno volando gli stracci in maniera neanche troppo velata. Ci sono stati loro insulti pubblici appena dopo le elezioni di Mattarella. Quindi lì è un altro buco nero che si è aperto, a parte quello della leadership di Salvini nella Lega, che secondo me verrà presto messa in discussione, non prima delle elezioni in Lombardia e a Roma, però se la Lega perde in queste due tornate elettorali, ci si comincerà a chiedere se il tocco di Remida, che lo ha portato dal 4 al 17% e poi oltre il 30%, è ancora intatto, se questa sua capacità di trascinare e di raccogliere voti non sia tramontata,
O
come
magari la
appare dai
capacità di
sondaggi.
raccogliere voti, sì, i sondaggi sì, magari la capacità di raccogliere voti, sai, lui li raccoglie con i barconi, non
Sì,
è così.
esatto.
Non a caso teneva quel ruolo istituzionale del ministro dell'Interno, perché avrebbe potuto continuare
È
su
la
quella
Meloni
strada.
tale e quale, cioè la Meloni gli togli i barconi, gli togli queste pulsioni fascistoide che nutrono buona parte dei militanti, no? Poi magari mettono come frontman Crosetto, che con quell'area non ha granché a che fare, però se tu vai in provincia, non so, i vari RAS locali vengono dal MSI e comunque anche quelli che magari non hanno fatto il cursus honorum nel movimento sociale provengono da quel tipo di humus, non certo dalla, che ne so, destra gollista
Liberale, no?
o conservatori inglesi o fosse pure la CSU tedesca. È proprio gente che viene da
MSI.
una dall'MSI, dal fascismo, ma poi l'MSI è il fascismo di Salò. Neanche il fascismo, come dire, in doppio petto, e non hanno persone capaci di poter andare al governo. Chi trovi in Fratelli d'Italia che ha la caratura per fare il ministro dell'economia, il ministro degli esteri, il ministro delle attività produttive, come cavolo si chiama adesso, insomma il MISE, il ministro della transizione ecologica, cioè ci sta Meloni, Lollobrigida che è il cognato, la la figlia di Rauti ha ereditato il posto dal padre. Tu conosci qualcuna Crosetto che non fa più politica attiva o quantomeno non attiva nel partito, nel Parlamento, che insomma partecipa ai talk show, insomma rappresenta un po' quell'area, però togli questi, chi c'è?
Ma anche questi.
No, ma dico questi che mandano in televisione a raccontare
Esatto.
due frasette fatte. Vabbè, insomma, sanno imbastire, no, un po' di slogan.
Parliamo di quello che è stato dell'ultimo protagonista di queste, il più importante di queste elezioni, che è Draghi. E lì un
Ah,
po'
qui è interessante.
i giudizi sono diversi. Io, per esempio, penso che lui si sia salvato in extremis. Ok, la strada era segnata, doveva essere quella, e quindi non è in extremis, ma lui si sia salvato perché c'è Mattarella. Ma la mia impressione è che lui volesse, e in tutti i modi avesse cercato di trovare un equilibrio tale da diventare Presidente della Repubblica, perché sente che il governo è una poltrona che vacilla. Questa è la mia interpretazione.
Vai, poi ti dico come la penso io.
E
Fai.
sì, e che abbia tentato in tutti i modi, e il fatto di non esserci riuscito in una votazione, va bene che non era lui il candidato, ma insomma ha avuto quella cinquantina di voti che hanno mostrato chiaramente la sua incapacità di raccogliere i consensi, e questo l'ha estremamente indebolito, al punto che io lo vedevo, lo commentai anche dicendo che era stata una debacle per lui, e se non fosse stato perché viene eletto Mattarella, col quale c'è un legame estremamente solido, lui avrebbe rischiato grosso, cioè avrebbe chiuso la sua carriera politica, comunque chiuso quella di questo governo. E con Mattarella ovviamente c'è un rafforzamento, e il mio giudizio cambia completamente, ma non per merito di Draghi, ma per merito delle circostanze, per merito dell'esistenza di Mattarella, dell'esistenza di Mattarella. E comunque, concludo, la strada da qui alle elezioni sarà una strada per Draghi estremamente impervia. E per non dire quello che succederà alle elezioni, perché al partito di Draghi, io, che tante volte abbiamo richiamato fra me e te, io comincio a non credere più. Tu la pensi in maniera completamente diversa.
Io la vedo un modo diverso, insomma, poi tieni presente che per comunanza di professione, no? Per affinità professionale, siamo tutti e due economisti di livello diverso, per carità, non è che voglio paragonarmi allo diciamo, però abbiamo quello stesso background professionale. E il modo in cui affrontiamo i problemi probabilmente è analogo. Allora, lui Draghi sapeva che non l'avrebbe potuto fare il Presidente della Repubblica perché semplicemente non c'era una maggioranza in Parlamento che avrebbe rischiato le elezioni anticipate. Diciamo, facendo questa sostituzione. Quindi lui era abbastanza sicuro che questo non si sarebbe verificato, perché i voti li sa contare pure lui, non è che le sappia contare solo Letta o solo Sgarbi, per dire.
No, no, probabilmente li sa
Quindi
contare anche,
lui, che
essendo
il
un economista,
polso,
li sa contare meglio, adesso.
esatto, e quindi non è che ci voglia poi chissà quale intelligence, nel senso di quale capacità di andare a scoprire segreti. È un segreto di Pulcinella il fatto che tutti i grillini, che sono il gruppo parlamentare più grosso, tutto il gruppo misto, che cominciano insieme ai grillini a essere la maggioranza o vicino, tutta Forza Italia e buona parte del PD e tutta Italia Viva, alle elezioni anticipate non ci voleva andare. Quindi, fatto fatti i conti. Draghi sapeva questo. Però ha detto nella fatidica intervista di fine anno, in cui gli hanno rimproverato di essersi candidato, di aver anteposto gli interessi suoi a quelli del paese, lui ha detto solo una cosa: per non saperne leggere né scrivere, io non lo so come andrà a finire, no? Però se ci dovesse essere, per un qualche motivo, se dovesse verificare una congiunzione astrale per cui l'unico modo per risolvere qualche situazione incresciosa è che io diventi Presidente della Repubblica, vabbè, diciamo, sono un nonno, sono al servizio delle istituzioni. Ma lui non ha detto io mi candido, tutt'altro.
Perché? Non ci si candida.
Esatto, non ci si candida. E sape, e comunque il piano A era di riportare Mattarella alla Presidenza della Repubblica. Questo piano, non dico che era stato concordato con l'Europa, ma era l'esito che le istituzioni europee preferivano di gran lunga, senza alcun dubbio, che se andasse avanti un altro anno senza toccare i fili, senza andare a...
Senza scosse. Diciamo.
Senza scosse e senza muovere gli ingranaggi che stavano più o meno funzionando bene. Quindi Draghi sapeva, cioè era proprio... Se lo sapevo io che Mattarella era comunque in gioco, a maggior ragione lo sapeva Draghi, e quindi sapeva che lo 0-0 era l'esito più probabile. Poi, se qualcuno riesce a fare gol, dice vabbè, allora entro in campo anch'io. Ma lui non voleva farlo. Ti ripeto, perché il Presidente della Repubblica non è mai stato il suo obiettivo immediato, cioè del 2022, magari potrà essere l'obiettivo del 2029, ma lui non è entrato in politica per fare il Presidente della Repubblica. Questa è la mia opinione personale, non voglio dire che...
Questa era anche la mia opinione prima di quel discorso famoso e prima di...
Ma se tu leggi proprio le parole esatte, cioè lasciando perdere l'interpretazione dei giornali che hanno tirato, se tu leggi proprio la lettera di quello che ha detto, che secondo lui era chiarissima, cioè dire... Io non sto brigando, non mi sto candidando. No. Se dovesse succedere, non è che lo escludo. Forse avrebbe dovuto dire come ha fatto Mattarella: io lo escludo, non lo voglio fare. Anzi, avrebbe dovuto far vedere gli scatoloni. Che poi, tra l'altro, gli scatoloni della famosa foto di qualche giorno fa erano vuoti.
l'ho notato anch'io.
E quindi che si scatolò. Vabbè,
quello è stato un colpo mediatico di grande efficacia.
Ma guarda,
poi
chissà
se è voluto, è venuto per caso, ma insomma,
diciamo che Mattarella sapeva che il modo migliore per essere rieletto era dire io non lo voglio fare, no, non lo voglio fare, ve lo ripeto 18 volte, non lo voglio fare. Al discorso di San Silvestro, ribadirlo ancora con più forza, quello era il modo migliore per...
Certo, e poi accettarlo con spirito di sacrificio.
No, ma adesso faccio un'altra battuta. Qualche mese fa sono andato a Roma e ho incontrato un mio amico che fa il giornalista del TG1 e così abbiamo discusso... chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica, Draghi, ha detto guarda, io so che sarà Mattarella, e sai quando l'ho saputo? Quando avete trasmesso voi del TG1 il servizio su Mattarella che andava a cercarsi il nuovo appartamento. Ma scusa, è una notizia quella, e poi, capito, data come se fosse strano che il nuovo inquilino va a vedere l'appartamento. Dico, ma perché? Chi è che affitta una casa senza andarla mai a vedere. È ovvio che te lo deve andare a vedere il nuovo appartamento. Quindi sta notizia pompata dal TG1, che ovviamente è stato chiamato dal segretario generale del Quirinale, a
Quindi non è.
me dà proprio l'impressione
Quindi studiate apposta per questo, dice.
non lo so se è studiata, boh, non voglio essere, come dire, malevolo. Però, ecco, se Mattarella avesse poco detto, ma io lo farei così, si sarebbe attirato le critiche, il golpe, il colpo di Stato, il vulnus alla Costituzione, è la seconda volta dopo Napolitano, ma questo è inaccettabile, eccetera, eccetera. E quindi,
Quindi lui proprio ha detto, sto
stata
cercando
bravo,
casa.
democristiana, ha detto. E poi, tra l'altro, Roberto, non è che i numeri in Parlamento li conosce solo Draghi, non li conosce solo Letta, non li conosce solo Di Maio, li conosce anche Mattarella. E Mattarella con Di Maio,
Sì. Li conosce i suoi uomini.
con Tajani. Con Renzi ci parla, non dico tutti i giorni, ma con una certa frequenza. Quindi
Conosci i suoi uomini.
i conti se li sarà fatti pure lui.
Quindi ti dici, sì, se non avesse vinto Mattarella, se non fosse stato riconfermato Mattarella, la posizione di Draghi sarebbe stata insostenibile. Invece così è andata. Cosa succederà adesso? Due cose voglio chiederti il tuo parere. Se resterà per 7 anni, ma questa è una previsione che non è facile da fare. Difficile farci un ragionamento, ma soprattutto cosa succederà in quest'anno di elettorale in cui il governo dovrà affrontare spinte no, non proprio semplici e anche con spinte alla dissoluzione, visto che ci vuole andare a votare, insomma, la Lega,
Sì, certo. Allora, io
sempre che rimanga questa intenzione, perché Salvini non è detto che.
ti dico come la vedo. Allora, innanzitutto io sgombrerei il campo da questa storia che se il Presidente della Repubblica fa un doppio mandato è un golpe. La Costituzione, proprio perché c'è il semestre bianco, prevede esplicitamente la riconferma. Quindi se uno ha fatto bene, ma perché non dovrebbe fare due mandati? O tre, o 10.
Perché dici che si mette nel
10
bianco?
forse è un po' troppo, perché visto che deve essere un cinquantenne, magari così. Perché
Diventano età
il
importante.
semestre bianco diciamo così, un modo per tagliare le unghie alla volontà di rielezione, perché il Presidente della Repubblica potrebbe, se avesse un Parlamento ostile alla
Ah,
sua rielezione, potrebbe
scioglierlo.
sciogliere le Camere e sperare di avere uno più propenso a. E quindi questo semestre bianco è stato introdotto proprio per far sì che l'eventuale rielezione del Presidente della Repubblica non avvenisse con un escamotage o con una forzatura. Quindi,
Ok.
da questo punto di vista, la Costituzione esplicitamente prevede la rielezione, non la vieta di sicuro, e fai conto che venga eletta una persona di 55 anni, ipoteticamente, perché non può fare tre mandati.
Sei bravo.
Lo vogliono tutti, si è comportato bene, è stato un arbitro
Sì, certo.
che più o meno tutti hanno considerato giusto. Perché non lo può fare tre, anche quattro? Quindi sgombrerei diciamo, dubbio. Draghi, secondo me, è diventato molto più forte. Perché? Perché si è capito, si è tastato con mano che la maggioranza del Parlamento ha il terrore delle elezioni anticipate.
Ok, quindi.
Quindi appena Draghi dice cosa? non mi volete firmare questo provvedimento e io metto la fiducia. Volete la modifica qui, la modifica là? Io porto questo provvedimento in Consiglio dei Ministri, lo faccio approvare, se non me lo approvate mi rimetto e Mattarella scioglie le Camere perché è d'accordo con me. Quindi adesso farà schioccare la frusta appena qualcheduno osa aprire bocca, credo. Poi non lo farà con metodi brutali o umiliando,
No,
diciamo
certo.
così, i partiti perché non ne ha motivo. Nel momento in cui tu sei forte, non hai bisogno di minacciare. Minaccia chi è debole. Chi è forte usa il potere e lo fa in silenzio. E questo sarà Draghi da qui all'estate, alla fine dell'estate. Poi invece comincia, arrivato settembre, che i parlamentari maturano la pensione, il rischio, diciamo così, le conseguenze di una elezione anticipata cominciano ad essere bilanciate dai problemi, dalla, diciamo così, incombenza della campagna elettorale. Quindi, secondo me, la legge finanziaria del 2023 sarà il vero scoglio, perché rientra il concetto di austerità. Dobbiamo vedere in che
Cioè,
forme,
scusa,
come, quando.
quella è di fine anno, quella che è prossima.
La prossima,
Sì,
cioè ci sarà
ok.
già aprile, ci sarà un primo passaggio, sarà il documento di programmazione per i
Programmazione.
prossimi 3 anni e quello deve essere fatto più o meno seguendo l'alveo delle ultime due leggi finanziarie. Probabilmente si dovrà fare senza sapere in dettaglio come cambia il patto di stabilità o in che forma verrà reintrodotto, quindi sarà però un primo esercizio, quindi saranno i saldi complessivi, mettiamola così. Poi però bisognerà stringere la cinghia. Nel frattempo verranno fatti tutti queste riforme, si spera, quella della giustizia, degli appalti, della scuola. C'è un programma che, capito? Si dovrebbero fare più riforme in un anno di quante ne sono siano fatte nei passati 60.
Io ho visto oggi i programmi che sono previsti dall'Unione Europea, sono programmi
Pazzeschi.
pazzeschi. Possono essere affrontati soltanto con dei testi già pronti che vengono. Se è come dici tu, è così, il testo già pronto, lo approvate, perché non c'è la possibilità di fare delle riforme con delle discussioni parlamentari serie. Da
C'è
questo
la
punto.
riforma fiscale, cioè,
Sì.
capito? Poi magari saranno i decreti attuativi, diciamo, l'impianto più o meno generale verrà inserito in una legge, poi i decreti attuativi definiranno i contorni veri, però insomma, stiamo parlando di riforme epocali in ambiti che investono tutti, perché la
La
giustizia
riforma della
investe
pubblica,
tutti.
sì, la giustizia non verrà fatta, la pubblica amministrazione.
La pubblica amministrazione, la digitalizzazione, il codice degli appalti,
Codice degli appalti.
che significa poi devi tradurre questo dal ministero alle regioni, ai comuni. Sono dei programmi assolutamente impegnativi, potenzialmente dirompenti. Pensa solo alla valutazione degli insegnanti, che è un casus belli da sempre, io
Sempre,
da quando sono
sempre,
nato.
sempre, sempre. E caldo da almeno 10-12 anni da quando Brunetta era ministro della pubblica amministrazione, Sì, della pubblica amministrazione che propose la valutazione degli di funzionari pubblici, tra cui gli insegnanti, mi ricordo le polemiche feroci già allora.
Ma ogni volta che ci sono i testi invalsi, scoppia una polemica perché, ci sono quelli che li rifiutano, ma la scuola non è un'azienda e tutte queste.
Però questo può essere anche un incentivo a una crisi di governo nel momento in cui alcuni provvedimenti diventassero, fossero presentati in maniera così impopolare da compromettere le chance di chi poi alla fine le prova, perché è vero che li devo approvare perché se non scioglie, però alle elezioni poi viene a vantaggio. Penso alla Lega
Però,
soprattutto, no?
sì, però, capito, alla fine il governo diventa un po' il parafulmine. Sarà un po' bisognerà muoversi con una certa abilità, che a Draghi non manca. Ma poi alla fine i partiti diranno laddove dovranno giustificarsi con gli elettori, diranno l'Europa, non potevamo mettere il paese in difficoltà, è un governo di unità nazionale, quindi abbiamo dovuto obtorto collo accettare il compromesso e così via. Arrivato settembre, ottobre, lì secondo me comincia il vero percorso di guerra. Perché secondo me quello è il momento in cui Draghi potrebbe dire: signori, io due riforme le ho portate a termine perché ho spinto, ho fatto il diavolo a quattro e il presidente Mattarella mi ha sostenuto, eccetera, eccetera. Altro non ce la faccio perché questo Parlamento non mi consente di lavorare come vorrei. E lì farebbe il famoso discorso che io ho in mente. L'Italia è il paese che amo, versione Draghi, in cui dice: qui c'è un lavoro da fare per altri 5 anni. È un lavoro che le attuali forze politiche mi impediscono di fare, quindi io ho bisogno di un mandato per fare queste riforme, altrimenti i soldi dell'Europa ce li scordiamo. E il futuro dei vostri figli, vostro e dei vostri figli, ve lo siete giocato. Mo, questo lo può fare o come capo di un movimento, di un rassemblement nuovo di zecca, oppure lo potrebbe fare perché magari una parte politica lo nomina candidato premier, insomma, lo porta come suo leader.
È una sola parte politica che può fare questo.
Attenzione
O due,
perché
forse. Se Salvini è bravo, lo regala alle sinistre.
esatto, se Salvino è
È
però
capace di riuscire anche in questo capolavoro.
esatto, quindi però siccome tutto adesso dopo le macerie dell'elezione di Mattarella, della rielezione di Mattarella, tutte queste coalizioni si andranno a riingegnerizzare, se vuoi, perché i grillini si spaccheranno, la Lega non è improbabile che si spacchi o che cambi leader, quindi magari si può formare un grosso
Però questo
gruppo
sarebbe il
centrista, chiamiamolo così, comprensi.
rassemblement che tu dicevi.
Esatto, però senza che Draghi parta da zero, potrebbe essere un rassemblement che diventa il partito draghiano che si forgia nella battaglia parlamentare, insomma, nella vita politica da qui a settembre, ottobre. E quindi diventa un po' lo zoccolo duro dei sostenitori di Draghi e che poi quasi naturalmente arriva alla fine dell'anno e si
Forma.
propone come partito nuovo, offerta politica nuova, formata da pezzi che magari possono essere considerati eterogenei, ma che hanno ottenuto una certa simbiosi nello scontro politico di questi mesi, che saranno durissimi.
E potrebbe essere Forza Italia, sì.
Sì, Forza Italia.
È in attesa di un leader. Cioè, Berlusconi
Berlusconi non
è
sta bene.
malconcio, non sta bene.
Sta bene. E quindi si devono aggrappare a qualche scialuppa, non penso che sia Tajani.
Spero che non lo pensino, per loro.
Ma, guardiamo chi sono i successori di Berlusconi. Gelmini, Carfagna, Bernini, Brunetta.
Otti?
No, Toti sta già da un'altra parte. Se
Sì,
si è fatto il suo gruppo,
è
ma comunque
vero,
anche se poi potrebbe rientrare, eccetera, eccetera, non sono trascinatori di folle, no? Quindi nel momento in cui Draghi dovesse essere il nuovo che avanza, mettiamola così, dovesse essere il fatto nuovo nella politica italiana e nella competizione elettorale, per essere più precisi, questi ci si vanno a mettere subito sotto. Non si sa quanti voti portano. Questo è un grosso punto interrogativo, perché appunto, non essendo trascinatori di folle, non penso che abbiano grandi bacini di voti. Però se, il vero asset di Forza Italia, ora come ora, sono le reti di Berlusconi, che ha saputo usare molto male, tra l'altro, negli ultimi 7-8 anni. E quindi sì, Forza Italia è di sicuro un pezzo che si metterebbe molto volentieri sotto le insegne di Draghi, e così Forza Italia Viva, così tutti questi centristi, appunto Lupi, Toti, Quagliariello, Calenda, più Europa, no?
Sì.
Diciamo un po' di legna da ardere, cioè, ripeto, siccome questi conti non sono solo io capace di farli, qualchedun altro li ha fatti anche prima di me.
La politica poi vive di tempi brevi, quindi le cose si fanno quando è il momento, quando c'è
Esatto, beh, non
l'occasione.
lo può fare adesso, perché se facesse adesso questa mossa, Draghi chiaramente
Staccherebbero le spine subito.
staccherebbero la spina. Poi devi vedere, perché
Vabbè, però, sai.
cioè, sicuramente sarebbe un'azione dirompente, sarebbe un atto ostile, no? Verso la cosiddetta politica, che non è nelle corde di Draghi, non è uno che prende le situazioni di petto quando non è necessario.
Va bene.
Roberto, ringraziamo chi ci ha ascoltato finora e ricordiamo, come nostro solito, le raccomandazioni canoniche di iscriversi al canale, di mettere un like e di commentare. Insomma, noi siamo sempre molto ben disposti. Nelle prossime puntate avremo ancora ospiti, insomma, che ci possano illuminare su aspetti particolari dove noi non siamo esperti. E quindi mi raccomando, seguiteci, perché qualcosa di interessante cerchiamo sempre di dirla o di farla dire ai nostri ospiti.
Bene, a presto a tutti.
Ciao.